Vedi, il clima tra l'Italia e l'Unione Europea al momento non sembra sia tra i migliori, con l'acceso confronto in atto con il Presidente della Commissione Europea, Juncker, iniziata con le critiche del Premier rivolte all'Unione Europea sulla disparità di trattamento tra Stati, e Juncker che ha risposto di non essere d'accordo. Quali risvolti prevede sull'accesa vicenda?
È una polemica che si chiuderà in tempi rapidissimi, immagino, per una semplice ragione, che entrambi, Juncker e Matteo Renzi, stanno dicendo la stessa cosa, cioè di avere entrambi lavorato per ottenere un risultato sul fronte della flessibilità. L'Italia rivendica questo perché siamo stati il paese, Juncker dovrebbe saperlo e lo ha riconosciuto al di là dei suoi meriti personali, l'Italia è stato il paese che ha sollevato la questione in termini politici relativi proprio al ruolo dell'Unione Europea nell'ambito delle responsabilità della Commissione, e quindi la Commissione è stata in qualche modo costretta a farsi carico di affrontare il tema con gli altri paesi dell'Unione Europea, e naturalmente poi la Commissione ha svolto il suo ruolo, quindi entrambi hanno lavorato per ottenere questo risultato, il merito va a entrambi, il merito va all'Italia, e quindi è giusto che ogni tanto l'Italia ricordi che gli esami sono finiti, nel senso che siamo un paese che deve ancora lavorare molto per uscire dalla crisi e tornare ad essere un partner tra, diciamo, i partner che sono motore dell'Unione Europea, non solo perché crediamo nel disegno, nel progetto europeo, che però vorremmo realizzato proprio nel suo spirito, non soltanto nella burocrazia, ma anche perché se l'Italia torna a crescere, esiste oggi la condizione per poter tornare a crescere e portare con noi anche una parte d'Europa, quella che ancora è lenta. Quindi credo che da questo punto di vista la polemica si chiuderà, non ha ragione di esistere, dobbiamo semplicemente ogni tanto ricordare sia ai commissari europei che all'Unione Europea che l'Italia non è Pinocchio.
Dopo la polemica tra Renzi e l'Unione Europea, Silvio Berlusconi ha affermato che l'Italia in Europa non è considerata perché sanno che Renzi non è il rappresentante legittimo dell'Italia.
Renzi è il rappresentante legittimo perché è Presidente del Consiglio. Mi sorprende che lo dica Silvio Berlusconi, che in questo momento, diciamo, non ha alcun titolo per poter sostenere una tesi di questo tipo, visto che lui continua a essere il leader, diciamo, consacrato non si sa bene da cosa, di un centrodestra che non si sa bene cosa sia, di una forza politica che è rimasta davvero un esiguo manipolo di deputati alla Camera. Quindi voglio dire, se qualcuno oggi dovesse basare le proprie valutazioni sul peso politico di Silvio Berlusconi, dietro c'è ben poco, a meno che Silvio non dica che lui è il leader incontrastato del centrodestra, ma mi pare che non lo possa dire, forse non può neanche dire di essere il leader incontrastato di quello che è rimasto del PDL, perché sappiamo che con Fitto c'è una divisione che ha portato addirittura alla formazione di un altro gruppo parlamentare alla Camera. Quindi queste valutazioni dette da Berlusconi davvero lasciano il tempo che trovano. Sul fronte istituzionale invece Matteo Renzi è il Presidente del Consiglio, è il segretario del più grande partito in questo momento d'Italia ed è il partito che guida la coalizione che è al governo. In questa coalizione ci sono anche esponenti che una volta facevano riferimento a Silvio Berlusconi, guarda un po', e da loro non arrivano attacchi di questo tipo. Quindi evidentemente Berlusconi sta tentando di ricollocarsi al centro della sua formazione politica di riferimento e ha qualche difficoltà.
E lasciamo Berlusconi e veniamo alla tensione tra PD e Movimento 5 Stelle sul caso Di Quarto, che non accenna a diminuire, e lo scontro politico però non si ferma solo al comune di Quarto, e a finire nella contesa è ancora la RAI, che i deputati pentastellati denunciano per il silenzio assordante sui numerosi casi di realtà amministrate da PD e Forza Italia toccate da indagini. Per noi è difficile capire. Potrebbe lei illuminarci sul caso?
Non c'è nulla da illuminare. Il mondo dell'informazione è molto attento a tutti gli scandali che si aprono in Italia, qualsiasi sia la formazione politica o la coalizione a cui gli scandali si riferiscono. È evidente che poi c'è un modo di raccontare le cose che è un po' diverso. Giornalisti fanno il loro mestiere, i giornalisti non possono inventare le cose, cioè voglio dire, non si possono esprimere, in alcuni casi purtroppo lo si è fatto e il mondo dell'informazione si è trasformato in mondo del giudizio mediatico, quindi si esprimono giudizi, si fanno ascoltare intercettazioni che poi vengono subito smentite o sulle quali poi non sentiamo più nulla per mesi se non anni, quindi voglio dire, ci sono delle vicende molto strane che appartengono più al mondo, diciamo, della responsabilità di chi fa informazione che del mondo giudiziario, perché su alcune cose noi poi non sentiamo più nulla. Allora, noi non vorremmo, io non vorrei che anche su queste vicende, da Quarto con la Capuozzo fino ad altre vicende, si aprisse il fuoco d'artificio mediatico e poi tutto sparisce nel nulla. Quindi bisogna lasciare la magistratura, l'antimafia, chiunque ha responsabilità investigative e anche politiche di valutazione dei fatti, lavorare. Il mondo dell'informazione deve raccontare quello che avviene e le cose come stanno, e i giudizi finali spettano ai processi. Credo che se tutti ragionassimo così il mondo sarebbe molto più semplice. Dopodiché il Movimento 5 Stelle su alcune cose può darsi abbia ragione, nel senso che oggi in Italia abbiamo un sistema della giustizia che ancora non abbiamo sistemato, che stiamo modificando e riformando, ma che ancora ha dei grossi problemi e che quindi spesso non si arriva, se non molto tardi, al giudizio definitivo, e in qualche caso arriva la fatidica prescrizione. Ma questo è un problema che dobbiamo risolvere noi a livello politico, e il 5 Stelle dovrebbe darci una mano anziché sollevare un polverone mediatico che loro vorrebbero fare, e il mondo dell'informazione lo potrebbero vedere asservito a diciamo, gettare polvere nell'arena politica. Non mi pare sia il modo migliore di affrontare le questioni.
Veniamo ora alle unioni civili e alla stepchild adoption, o meglio l'adozione dei figli del partner. Il sito gay.it, che conduce una battaglia per l'approvazione della legge sulle unioni civili, ha pubblicato i nomi e le foto di 31 senatori PD che si sarebbero schierati contro il disegno di legge sulle adozioni, ed è scoppiata una polemica. Qual è la sua posizione in merito?
La mia posizione è che non trovo nulla di strano nel pubblicare i nomi dei senatori che esprimono una valutazione diversa o critica rispetto a un provvedimento, anche se si tratta di un provvedimento molto delicato come questo sulle unioni civili, purché non si trasformi in una lista di senatori da prendere di mira con strane azioni mediatiche o addirittura di sabotaggio politico, perché questo sarebbe secondo me molto sbagliato, ma ognuno faccia le proprie scelte, ognuno faccia i propri elenchi. Quello che sta emergendo ora, semmai, è che il vero problema non è la stepchild adoption, cioè la possibilità che in una coppia dello stesso genere che si unisce si possa adottare un figlio avuto da precedenti matrimoni, che secondo me a naso dovrebbe essere una cosa abbastanza razionale e possibile, perché l'adozione, se io fossi orfano anche all'età di 58 anni e qualcuno volesse adottarmi, prego, fatelo pure, cioè l'adozione non mi pare sia un grosso problema. Qui il vero problema che sta emergendo invece è legato proprio alla Costituzione italiana e a fare in modo che questo provvedimento delle unioni civili non assomigli troppo al matrimonio. Ecco, questo, ricordando che c'è una sentenza della Corte Costituzionale, ce lo ha ricordato proprio il garante non solo delle sentenze della Corte Costituzionale ma della Costituzione, cioè il Presidente Mattarella. Quindi occorrerà rivedere il testo, fare in modo che ci sia piena certezza rispetto alle norme che sono state scritte e garantire che ci sia una diversità dal punto di vista della norma tra il matrimonio così come è scritto attualmente negli articoli della Costituzione e il provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Dopodiché il Partito Democratico, che all'interno ha orientamenti diversi su questo tema, discuterà, prenderà una decisione, e io spero che i senatori prima e poi i deputati che discuteranno la proposta, assumeranno un impegno col gruppo, poi lo mantengano nel voto segreto o nel voto ordinario quando ci troveremo ad approvare il testo. Questo è il tema, il resto sono solo un tentativo di nuovo di creare un grande polverone per fare in modo che i cattolici alla fine si uniscano e boicottino tutto il provvedimento. Ecco, chi cerca di far questo non vuole fare progredire l'Italia su un percorso di civiltà che consentirebbe finalmente di avere un provvedimento che riconosca le unioni civili, cioè le unioni di fatto, come in tanti altri paesi. Sulla questione del matrimonio, che ripeto è molto più complessa e che richiede anche questa valutazione a livello costituzionale, dobbiamo continuare a ragionare. Ma questo primo passo, se non lo facciamo ora, quando?
Contro il disegno di legge Cirinnà, per il 30 gennaio è stata indetta una manifestazione a favore della famiglia tradizionale appoggiata dal presidente della CEI, il cardinale Bagnasco, il quale ha affermato detto che questa non è altro che una distrazione grave e irresponsabile da parte del Parlamento rispetto ai veri problemi dell'Italia. Fedi, ma perché vi distraete sulle unioni civili e le adozioni invece di occuparvi dei problemi reali del Paese, come dice Bagnasco?
Bagnasco è molto distratto perché forse non si rende conto che le unioni civili stanno arrivando in un ordine temporale dopo che abbiamo affrontato tante altre cose. Quindi pensare che le unioni civili siano l'elemento centrale dell'attività politico-parlamentare del governo e della maggioranza che lo sostiene, davvero sembra detto da qualcuno che non vive in Italia. Noi stiamo affrontando da molto tempo, dagli inizi della legislatura al 2013, i temi dell'economia, i temi del lavoro, i temi dell'occupazione, abbiamo fatto leggi di stabilità, abbiamo approvato riforma della scuola, cioè dire che le unioni civili ora sono al primo posto di un'agenda politica che riguarda soltanto poche persone in Italia è davvero una sciocchezza, mi permetto di dire, nella mia modesta collocazione di deputato. Dopodiché il mondo cattolico e la Chiesa dimostrano una contrarietà al fatto che in Italia si riconosca con le unioni civili questo elemento di civiltà, nel riconoscere il fatto che le persone possono scegliere di vivere insieme e di avere un rapporto che venga riconosciuto dallo Stato, non dalla Chiesa cattolica, perché lo Stato e la Chiesa e le religioni sono altra cosa. Lo stanno dicendo. Io spero che la manifestazione della famiglia sia solo quella, di nuovo parlare a nome delle famiglie italiane, che sono tante, sono importanti e sono al centro della nostra società, nessuno lo nega, ed è per questa ragione che noi abbiamo fatto scelte a livello politico, economico, fiscale per sostenere le famiglie. Ma da questo a dire che con il provvedimento sulle unioni civili si mette in discussione la famiglia, si mette in discussione il matrimonio, è una palese esagerazione che porta il dibattito nella direzione sbagliata. Noi stiamo cercando di riconoscere nel nostro sistema, nel nostro ordinamento, la possibilità che persone possano decidere di vivere insieme ed essere riconosciute dallo Stato. Credo che sia solo questo il tema sul quale dobbiamo discutere e concentrarci.